Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Bene, intanto grazie per chi si è messo in ascolto. Prima di incominciare la trasmissione vera e propria, che ricordo, vediamo un attimino qua, sì, ricordo che la trasmissione. Scusate un attimo, sì, buono, ci siamo. Ricordo che la trasmissione continua il discorso sugli oracoli caldaici che porteremo avanti per molte, 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 molte trasmissioni. Penso che arriveremo grosso modo a fine anno, o forse anche inizio dell'anno prossimo, perché mi sto accorgendo che l'analisi degli oracoli caldaici è più importante di quanto pensavo all'inizio. Cioè, all'inizio pensavo una cosa meno importante, invece un po' alla volta andando avanti. E alterando leggermente la percezione, arrivo a vedere delle cose veramente incredibili al di là degli oracoli e di ciò che gli oracoli hanno rappresentato e possono dare per il futuro. Per cui il discorso sugli oracoli andrà molto avanti. Ma prima di parlare degli oracoli caldaici, voglio raccontare un po' cosa è successo sabato qui a Radio Gamma. Allora, la settimana scorsa mi ha telefonato un ragazzo, anche lui di Bologna, dicendomi che c'era una troupe di giornalisti che stava preparando, della RAI, che stava preparando uno speciale sulle sette, sui gruppi, su quello che è il paganesimo, quella che è la stregoneria, quello che è un po' il satanismo, quello che sono un po' varie cose che si stanno muovendo sul territorio. E stavano contattando un po' di persone e lui mi ha chiesto il permesso di dargli il mio indirizzo, il mio nome, se mi andava bene. Naturalmente, io, siccome non ho niente in contrario, gli ho detto di sì. E mi ha telefonato la RAI dicendomi che loro stavano preparando questo servizio, questo speciale, se potevano venire a intervistarmi, insomma, per inserire in questo speciale. E praticamente loro hanno visto il mio sito su internet che mi aveva fatto appunto sto ragazzo di Bologna, dove sono presentati una buona parte dei miei libri, e siamo messi d'accordo che sabato alle 17 avrebbero dovuto essere qui in radio a Radio Gamma. Io ho avvertito sia il presidente che la cooperativa, erano tutti d'accordo anche nel lasciare lo spazio necessario per fare le riprese televisive. Erano qui ad aspettarli, cioè, siccome dicevano che partivano da Bologna all'una, all'una e mezza, li avevamo aspettati dalle 3, avevamo aspettato l'ora dell'appuntamento alle 5, non si sono fatti vivi. Erano così sicuri che sarebbero venuti comunque e in ogni caso che non ci siamo neanche scambiati i numeri di telefono. E alle 6 eravamo ancora qua a aspettarli e non c'era ancora nessuno che era arrivato. Allora abbiamo deciso di lasciar perdere e tornare a casa. Quando sono arrivato a casa a Marghera, c'erano due messaggi sulla segreteria telefonica che mi dicevano che loro erano già arrivati a Radio Gamma e che si scusavano perché avevano avuto intoppi, problemi, ritardi, eccetera. Telefonato qui a Radio Gamma, mi hanno detto che i giornalisti erano qua fuori che aspettavano, per cui mi sono messo in contatto con i giornalisti e siamo messi d'accordo per fare lo stesso l'intervista. Chiaramente non potevo più avvertire Francesco, non potevo più raggiungere altre persone, mia moglie poi era stanchissima. Allora sono venuto io da solo in radio e alle 8 di sera circa abbiamo fatto delle riprese. Grazie e devo ringraziare gli speaker di Radio Gamma che si sono prodigati anche ad aiutarmi, darmi una mano, lasciandomi un po' lo spazio della regia. La RAI ha fatto una serie di riprese qui in regia, non ha trovato il logo della radio, e questo vabbè, purtroppo verrà fatta un po' meno pubblicità alla radio. Nel senso che tutte le radio esaltano se stessa, mentre invece la Radio Gamma, proprio perché è la migliore radio del Veneto, esalta i contenuti o quello che riesce a fare dei contenuti più che l'immagine in sé. E niente, hanno fatto, nella regia mi hanno fatto abbiamo mandato due interviste, vi ricordate giovedì scorso, cioè due, scusate, due telefonate, vi ricordate giovedì scorso? Giovedì scorso, per fortuna, poche persone hanno telefonato e questo mi ha permesso proprio di usare quella cassetta. Ho fatto sentire la telefonata dell'amica che chiedeva qualcosa sugli oracoli caldaici, il padre che sottrae se stesso, e la telefonata di quella persona che diceva che lei erano tre in famiglia e che avrebbero firmato per il 740 per la Chiesa Cattolica e che noi eravamo paranoici o una cosa del genere, so esattamente, non mi ricordo. Quelle due telefonate che sono emblematiche, cioè sono sintomatiche di una persona che segue con attenzione quello che noi stiamo presentando e un'altra persona che non può fare a meno di non seguire, ma che vive la rabbia e l'odio, che è la stessa rabbia e lo stesso odio che ha acceso i roghi dell'Inquisizione, che ha costruito i campi di sterminio, che ha fatto massacrare milioni e milioni di persone. Cioè le due telefonate erano sintomatiche di una persona che cerca di costruire la vita e una persona che cerca di distruggere la vita. Per cui ho fatto sentire quelle telefonate con delle brevissime risposte che però non ho mandato in onda, ho fatto direttamente alla radio. Cioè ho fatto direttamente, diciamo così, in telecamera, senza mandarle in onda. Dopodiché ho fatto un po' di recitazione, perché siccome c'era bisogno di immagini, mettere su cassette, gesticolare un po', sciocchezze di questo genere. E infine abbiamo fatto una brevissima intervista di 5-10 minuti, forse più 5 che non 10, 5 minuti, in cui risposte brevissime a domande brevissime, nel senso che non si è in grado di pensare la risposta, chiaramente è una cosa immediata, e riuscire a riassumere il pensiero in poche battute è difficilissimo, anche perché a quei giornalisti non gliene frega niente del lavoro che stiamo facendo, gli interessa l'immagine, cioè gli interessa dire sul territorio ci sono questi pazzi che fanno queste cose. Fra le altre cose, una delle domande era: quanti siete? Cioè questa necessità di sapere numericamente quanti si è, cioè come se noi stessimo tentando di convertire delle persone, di fare una massa per agire. Cioè quello che a noi ci interessa è diffondere un pensiero, un sentire, una percezione del mondo, costruire una costruzione della vita, una lettura della vita da affiancare a quelle monoteiste e poi chiaramente a cambiare il modo della vita. Per cui non è che ci interessa tanto quanti siamo. Certo, fa comodo sapere che molte persone lavorano, fa comodo sapere di avere molti amici che ti camminano assieme, fa comodo sapere che tante persone si sforzano perché quello che fai è importante per loro ed è importante anche per loro sforzarsi a diffondere un pensiero e arricchirlo col loro apporto, anzi forse meglio ancora sarebbe se superassero me, andassero oltre. Questo è importantissimo, sapere questo, però non è il numero che è importante, non stiamo facendo un'elezione politica per cui si contano i voti o un sapere quante sono le persone con te e quelle contro di te. Cioè, questa è una cosa da cattolici, in questo momento quello che a noi interessa è diffondere il nostro pensiero, diffondere la nostra visione, il nostro sentire, la nostra percezione del mondo. Può darsi che un giorno verrà anche il momento in cui bisognerà fare anche una conta per avere degli spazi a livello sociale, per avere delle modificazioni giuridiche, per avere tante cose. E il sistema sociale in cui viviamo impone delle regole che sono anche regole di procedura, cioè non esiste un modo di agire perché io voglio che sia così. Esistono delle regole che dicono: tu per ottenere, per esempio, non so, che i bambini siano soggetti di diritto costituzionale, devi far approvare una legge dal Parlamento che riconosca questo e che imponga ai magistrati di riconoscere ai bambini quali soggetti di diritto costituzionale. Bene, occorre attivare tutta una serie di procedure per arrivare a questo. Può darsi che un giorno questo sia necessario, ma può darsi anche che la classe politica lo faccia senza che sia necessario che dei pagani si attivino. Cioè, tante cose è possibile, per cui contarsi in certe situazioni è importante, ma nella nostra situazione non è importante. Cioè, è bello sapere sì, che il pensiero corre, che tante persone lo sentano, che il numero di insulti è minore, che sono minori le persone che vorrebbero accendere i roghi. Sarebbe bellissimo questo, però insomma non è questo che ci interessa in questo momento. Mentre invece al giornalista interessa quanti siete, cosa fate, cioè la morbosità. Queste sono le cose che interessano essenzialmente, non tanto il lavoro quotidiano, sistematico che si tenta di fare. E l'intervista era brevissima ed era funzionale questo. chiaramente io so benissimo che la RAI non ha nessun interesse a favorire quello che io sto facendo. La RAI sistemerà, se manderà quel speciale, perché adesso c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, poi fra poco ci sono le elezioni europee, e la programmazione di quello speciale è prevista prima della fine di giugno, però potrebbe anche saltare, cioè non è detto che vada in onda, però sicuramente faranno in modo di mettere in cattiva luce quello che faccio, cioè sicuramente sputaneranno o comunque non daranno rilievo più di tanto a quello che sto facendo. Questo è chiaro, insomma, per loro è conoscenza, è immagini e avere qualcosa da archiviare che un giorno può sempre servirgli. Ecco, questo è il senso delle interviste RAI. Detto questo, questo è il discorso. L'unico soggetto che ne viene fuori bene, cioè che se comunque verrà fatta quell'intervista, verrà mandata in onda, sarà la radio, cioè la radio che assumerà prestigio come una radio che è attenta a tutte quelle che sono le sollecitazioni del sociale e che è in grado di presentare qualunque cosa, perché ha la forza etica, la forza morale di essere presente in qualunque situazione e di poter affrontare qualunque cosa. Questo, per cui chi ne viene fuori veramente bene da questo, chi ne potrà trarre vantaggio, è l'atteggiamento etico della radio, cioè una radio che è attenta al territorio, una radio che è attenta alle sollecitazioni, una radio che non ha problemi di portare voci anche in contraddittorio ai propri microfoni, perché saranno sempre delle cose positive, creano dibattito, creano scontro, creano crescita comunque fra le persone, e questa è l'unica cosa veramente importante. Dopodiché chiaramente non mi faranno pubblicità a me, anzi tenteranno di sputtanarmi in tutti i modi possibili e immaginabili, e hanno anche le immagini per farlo, per cui andiamo tranquilli, non c'è problema. Naturalmente quello che a me mi interessa non è tanto essere sputtanato o non essere sputtanato, quello che a me interessa è non aver paura di farmi sputtanare, cioè non aver problemi di affrontarli, questa è la cosa più importante. Detto questo, penso che sia stati abbastanza chiari di quello che è successo sabato, insomma. Detto questo, passiamo invece a quello che è il modello 740. Vi ricordo che fra poco c'è da firmare il modello 740, c'è da firmare per l'8 per 1000, e io vi prego, non firmate per la Chiesa Cattolica né per nessun'altra confessione religiosa che comunque è sempre cristiana. Firmate per lo Stato. Lo Stato vi può star sulle scatole, vi può dar fastidio, vi può essere rognoso, cioè, però farà comunque meno danno che non firmare per la Chiesa Cattolica. Per cui quando andrete a firmare il 740 dovrete scegliere dell'8 per 1000, datelo allo Stato, non datelo alla Chiesa Cattolica. Firmare per lo Stato significa sottrarre anche una percentuale di chi non firma. Per cui significa favorire comunque un maggior introito per lo Stato e un minor introito per l'orrore cattolico. Mi raccomando. Detto questo, faccio l'ultima cosa prima di cominciare gli oracoli caldaici e vi ricordo che quest'estate, ad agosto, andremo sull'altipiano di Asiago a fare il nostro rito, cioè l'unico rito a parte la cena del musso che abbiamo come pagani veneti, cioè nella nostra congrega, quello che facciamo sistematicamente. In cosa consiste questo rito? Niente, consiste praticamente in un ritrovo, in una passeggiata, consiste in un cerchio che alcuni fanno e altri non fanno, anche perché vabbè, e consiste dopo nel ritornare dalla passeggiata, ritornare indietro, ritornare a casa, consiste nel andare a mangiare tutti insieme, insomma praticamente c'è una cena dove ognuno paga la romana, per cui non c'è nessun problema, cioè ognuno paga la sua parte, si è in tot, si divide per tot e si paga la propria parte, se uno mangia il doppio sono fatti i suoi, se uno mangia a metà sono fatti i suoi. Questo è in sostanza il discorso. Perché lo sto dicendo così presto? Ve l'ho già detto, lo ripeterò spero quasi ad ogni trasmissione, perché vorrei che ogni partecipante quest'anno preparasse il suo mazzetto di piante aromatiche, delle sue piante aromatiche, di quello che a lui piace, per essere bruciato. Lo preparasse, lo tagliasse, lo lasciasse seccare per quel tempo che serve normalmente per seccare delle piante, lasciandole all'aria aperta, penso che un mese sia più che sufficiente, o anche di più, dipende poi anche dalla grossezza, è importante che bruci abbastanza presto. E un mazzetto, diciamo che unendo il pollice e l'indice, più o meno di questa grossezza, forse un po' più grosso, e lungo un 10-20 cm, cioè non serve un grande mazzo, anche perché non dobbiamo fare un falò, dobbiamo fare un piccolo fuoco rituale di ringraziamento al mondo che ci circonda. E naturalmente io o Francesco o gli altri che sono venuti, ricordo che non ti prendo le telefonate, e gli altri che non sono venuti e che sono già venuti possono invitare qualcun altro tenendo presente la riservatezza di quello che noi stiamo facendo. Cioè è una cosa riservata e privata quello che stiamo facendo, non è una cosa pubblica, cioè non è il rito pubblico. È una cosa fra noi, per cui se qualcuno vuole venire non fa altro che prendere contatti con me, ci parliamo un pochino e vediamo un attimino. E se qualcun altro può prendere contatti con Francesco o con qualcuno con cui ha dei rapporti, insomma, vediamo un po' quello che si può fare. Non dico sempre di sì, non dico sempre di sì. Cerco di trovare quelle persone che abbiano una sensibilità per la magia, più che un interesse speculativo. Vabbè, qualche volta va bene, qualche volta no, va bene, non ha importanza. Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate e detto questo, passiamo agli oracoli caldaici. Passiamo agli oracoli caldaici e siamo arrivati al frammento 20/2 degli oracoli che stiamo leggendo. Vi ricordo che io come oracoli caldaici seguo una sequenza precisa ed è quella pubblicata dalla Burr. Sono intascabili, credo venga venduto a 17.000 lire gli oracoli caldaici della Burr, no? Perché questo? Perché quella sequenza mi ha attratto, cioè come questo personaggio che ha fatto gli oracoli caldaici l'ha messo giù, si chiama Angelo Tonelli e mi ha afferrato la mia attenzione. In stregoneria, quando qualcosa ti afferra l'attenzione, è bene guardare che cos'è. Bene, guardando che cos'è, ho cominciato a lavorarci sopra. Lavorandoci sopra, adesso ho appena scritto ieri, credo, sono arrivato a commentare l'oracolo 56, per cui sono quasi 200, ce n'è del lavoro ancora, no? Quello che vi sto leggendo è il 20/2 e mi sto accorgendo che il lavoro è molto, veramente molto grosso, cioè fanno un riassunto di quello che è la magia e la stregoneria dal punto di vista religioso, dal punto di vista pagano. Bene, prima di partire vi mando 2 minuti di musica e mi prendo un attimo da bere, pazienza per 2 minuti solo. Scusate, sono qua. Di solito lo preparo prima, stavolta invece no, non l'ho fatto. Allora, cominciamo con gli oracoli caldaici e il 20/2 abbiamo detto. Il 20/2 come frammento dice: intuibile che in se stesso l'intuente contiene. E questa è tutta la frase. Alcune frasi sono brevissime, alcuni frammenti sono brevissimi. È importante questa affermazione. Perché un individuo è parte del mondo che lo circonda. Essere parte del mondo che ci circonda ci permette di nuotare nel mondo e non diventare padrone del mondo, come i cristiani avrebbero voluto indicare l'essere umano, affinché distruggendo il suo sentire distrugga la sua possibilità di intuire quanto lo circonda e quanto circondandolo tenta di intuirlo. Il termine nuotare nell'intuizione del mondo, oppure nuotare nel sentire del mondo è un concetto assolutamente estraneo alla cultura cristiana e cattolica in particolare. Il mondo, per il cristianesimo, è prodotto del Dio padrone e l'essere umano è delegato a governarlo. Nel paganesimo il mondo è ente cosciente consapevole che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti e le coscienze di sé che sono presenti nel mondo, sono presenti anche nell'intuibile del mondo stesso. A loro volta, esse, contenute nel mondo, intuiscono il mondo, ne sono parte. Proprio perché ne sono parte, intuiscono il mondo mentre il mondo le intuisce. Nello stesso modo possiamo dire che ogni essere, ogni consapevolezza, si nutre attingendo dal mondo in cui vive e il mondo la contiene arricchendosi della sua intuizione. Alla base di questo c'è l'intera filosofia della relazione dialettica fra gli enti che componendosi compongono il mondo, pur essendo gli enti parte diversa del mondo e formando il divenire del mondo stesso attraverso le proprie modificazioni. Con questo sistema di pensiero dobbiamo affrontare ogni insieme di cui siamo parte o di cui intendiamo intuire quanto in esso contiene, trasferirlo nella nostra coscienza e nella nostra consapevolezza e riportarlo, dopo averlo trasformato, nell'insieme dal quale abbiamo attinto. Con questo sistema dobbiamo tenere presente che la nostra conoscenza si sviluppa in un insieme che la contiene e di cui è parte interagente e separata dal tutto. Da qui il concetto di Dio pagano. Il Dio, nel paganesimo, è colui che intuisce quanto lo circonda. Il Dio nel paganesimo è colui che, nutrendosi da quanto lo circonda, proprio attraverso il suo nutrirsi, nutre quanto lo circonda arricchendolo. Questo processo di interazione è uguale in ogni manifestazione della vita, sia all'interno dell'essere natura e dei suoi processi biologici, sia nell'infinito dello sviluppo del fuoco, della conoscenza e della consapevolezza. E questa relazione fra intuibile che in se stesso l'intuente contiene è la cosa, uno degli elementi più importanti nel paganesimo. Però questo è uno degli elementi più importanti, io l'ho ripetuto non so quante volte, però mi sto accorgendo che potrei ripeterlo sempre, perché sembra che ogni frammento sia una perla di conoscenza che ci è rimasta dal 200, dal 100 dopo Cristo fino ad oggi. Cioè ogni frammento è una scheggia di stregoneria, è una scheggia importantissima, e per cui non so, mi troverete sempre a dire è una cosa importante, purtroppo mi ripeterò. Passiamo al 21, al frammento 21. È tutte le cose ma noeticamente. Cosa significa noeticamente? Significa che la qualità che rappresenta tutte le cose in modo noetico è pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare e giudicare, sentimento. Tutte le qualità che possedute dagli oggetti le qualificano come dei, nella misura in cui queste vengono ricercate attraverso la volontà e le determinazioni specifiche del soggetto. Il Dio che cresce dentro ogni essere lo può fare nella misura in cui l'essere che alimenta il Dio che cresce dentro di lui esercita la propria volontà e le proprie determinazioni. Esprime cioè il suo stato noetico, o, se preferiamo, alimenta il proprio pensiero, esercita la propria intenzione, alimenta i propri scopi e i propri progetti, il proprio intento, sviluppa l'articolazione del suo pensiero e la sua capacità di giudizio, alimenta il proprio sentire. Le cose diventano altrettanti dei purché esercitano il proprio esistere in maniera noetica. Proprio perché esercitano il proprio vivere in maniera noetica, lo sviluppo nell'infinito dei mutamenti le attraversa. Esse alimentano le trasformazioni fino a costruire la coscienza universale. Si può anche dire che il Padre, necessità e intento, attraversa tutte le cose noeticamente, cioè riversa nelle cose la propria volontà e le proprie determinazioni in cui le cose si appropriano per sviluppare i loro percorsi. Un padre e una madre versano nel figlio la scintilla divina, ma quella scintilla divina, pur essendo ceduta dal padre e dalla madre, non è più né del padre né della madre, ma appartiene al figlio. Così l'energia vitale che si muove, immota nell'universo, nel momento stesso in cui una sua parte diventa cosciente di sé, cessa di essere parte di un tutto inconsapevole per cominciare a percorrere un sentiero di formazione della propria consapevolezza. Quella scintilla che apparteneva allo spazio silente ora diventa vortice tumultuoso e rumoroso nella formazione della coscienza. La qualità noetica è la qualità intrinseca dell'energia vitale che occupa lo spazio. La qualità dell'energia vitale la costringe a delle trasformazioni, il cui fine è il passaggio dall'inconsapevole al consapevole. Il consapevole esercita la propria volontà e attraverso questo somma la propria qualità intrinseca alla qualità dell'energia vitale inconsapevole. Lo sviluppo noetico del soggetto avviene quando l'uso della volontà e la pratica delle determinazioni accumulate portano l'individuo ad ampliare e sviluppare quanto la qualità base dell'energia vitale spingeva, quando cioè alla forza del padre, necessità e intento, viene a sommarsi la determinazione del soggetto di farsi Dio esercitando la propria volontà. Allora, perché diciamo è tutte le cose manoeticamente? Perché nella misura in cui parliamo di coscienze, queste coscienze sono cose, ma esercitano la loro capacità noetica, cioè in pratica esercitano il loro pensiero, il loro scopo, la loro intenzione, la loro consapevolezza, il proprio sentire. Solo in quel momento quelle cose le consideriamo come coscienza, altrimenti quelle cose non le consideriamo come coscienza. E passiamo al frammento 22. Dice il frammento 22: il Nous del Padre disse che in tre tutte le cose fossero divise, reggendo tutte le cose con il Nous del primissimo Eterno Padre, accennò il suo volere, già tutte erano divise. E qua è una sfida con i cristiani, eh? O meglio, con quello che i cristiani hanno rubato ai pagani, che è più giusto dire questo. La qualità dell'esistente, l'esistente fondamentale è l'energia vitale. L'energia vitale ha qualità intrinseche che determinano le sue trasformazioni. Come l'ovulo fecondato dallo spermatozoo si sviluppa in quella e solo in quella direzione, così l'energia vitale può muoversi in quella e solo in quella direzione. Data la sua qualità specifica, lo sviluppo è solo quello. Ma lo sviluppo è dato soltanto dal movimento, e il movimento non produce le cose, ma sposta, riempiendolo nello spazio, la staticità consapevole di cui è espressione. Inconsapevole, scusate. Qui c'è un errore inconsapevole. La staticità inconsapevole, inconsapevole non è cosa, non è oggetto, è parte indistinguibile del tutto. Ma il tutto non ha consapevolezza. La cosa è parte del tutto, la cosa acquista consapevolezza, la cosa determina la direzione del proprio sviluppo, la cosa unisce se stessa alla qualità che l'ha prodotta e ne somma la propria volontà. La cosa è dunque il Dio che si separa dal tutto, la sostanza che la regge, la necessità che lo conduce e la volontà soggettiva che sceglie tempi e modi per le proprie trasformazioni. L'energia vitale, fonte della vita, elemento base di ogni coscienza, necessità come presenza del padre primigenio che spinge l'energia vitale, la induce a trasformarsi in coscienza di sé modificando la propria vibrazione interna, volontà come capacità del soggetto di determinare la direzione delle proprie trasformazioni, volontà soggettiva che si sovrappone al padre, necessità, per determinare le scelte che portano all'infinito dei mutamenti. La cosa riconosce se stessa e determinando le proprie trasformazioni davanti all'infinito afferma: io esisto, io sono un Dio, io rivendico il mio diritto all'infinito. Il diritto all'infinito è l'intento dell'essere che riconoscendolo lo pratica dilatando se stesso. È l'intento dell'energia vitale che espandendosi attraverso necessità si trasforma in coscienza proprio per raggiungere e rivendicare il diritto all'infinito. L'intento, espressione e qualità del padre si somma, amplia e modifica attraverso l'intento percepito e trasformato dal soggetto che lo pratica attraverso la propria volontà. Come nello spermatozoo e nell'ovulo il padre cessa per trasformarsi nel figlio, pur tuttavia è senza base dalla quale il figlio costruisce se stesso. Così necessità e intento sono l'essenza base dalla quale nasce il Dio, nella misura in cui esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni tende ad espandersi. Tutte le cose sono rette dal Nous, del primissimo Eterno Padre, che significa che tutte le cose sono rette da necessità e intento. Il volere di necessità e intento è il loro permanere in esistenza. Tutte le cose sono rette da questa diade, diade statica e inconsapevole che si muove in modo caotico nel cosmo fin tanto che le condizioni del suo movimento non formano la coscienza. La coscienza è un frammento di riconoscimento soggettivo che si separa dall'oggettività che la contiene e alla diade che l'ha generata somma la propria volontà. Tre cose sono divise, tutte le cose sono divise in tre, nella misura in cui l'intento della divisione è il passaggio dall'inconsapevole alla formazione della coscienza e il percorso nell'infinito dei mutamenti. Cos'è la triade base? la triade fondamentale di tutto l'esistente, di tutte le coscienze esistenti, è necessità ed intento. Necessità è il movimento dell'energia vitale, una sua qualità. L'intento è il passaggio inevitabile dall'inconsapevole al consapevole, al di là di come ciò avviene. Allora abbiamo una diade, abbiamo che è necessità e intento. Ma quando nasce la coscienza, quando la coscienza riconosce se stessa, somma alla necessità che l'ha generata la propria volontà. E allora abbiamo una triade, necessità, intento e volontà. Questa è la triade infinita, la triade in cui tutte le coscienze, da cui tutte le coscienze sono formate da questa triade. E sono coscienze proprio perché questa triade è la loro base. Ma ciò che trasforma dall'inconsapevole al consapevole e lo mantiene in intento è la volontà soggettiva, la volontà del soggetto di scegliere all'interno delle opzioni che ha davanti la migliore strada per sviluppare se stesso, non fa altro che aggiungere la volontà alla diade che l'ha generata, cioè necessità in intento, e in quel momento si fa Dio. Quando è che non abbiamo più un Dio? Per esempio, il cristiano in ginocchio davanti al suo Dio pazzo che pretende di averlo generato dal nulla, bene, rinuncia all'uso della propria volontà per rimettersi alla provvidenza divina. Questo rinunciare alla propria volontà praticamente egli cessa di essere un Dio, aspetta solo la sua distruzione, ha rinunciato a determinare se stesso. Allora qui non abbiamo più un Dio. È vero, sta vivendo, si sta muovendo, sta scegliendo, magari anche accenderà roghi, ma non c'è più la capacità di espandersi nell'infinito dei mutamenti. C'è la rinuncia a questo, in quanto si delega questo, a proposito del discorso del delegare con Franco prima, si delega questo al Dio padrone. Delegando questa soggettività al Dio padrone, si rinuncia alla determinazione della propria volontà nell'oggettività in cui si vive. Rinunciando a questo resta necessità e intento che ci ha generati, che ci ha portati a essere quello che siamo, ma non si fa altro che attendere di morire, si fa altro che attendere la fine dell'agonia, perché quando non si usa la propria volontà si è cessato di percorrere l'infinito dei mutamenti, dopodiché si può sperare solo nel Dio padrone. E passiamo al frammento 23. Affinché una triade contenga tutte le cose, tutte commisurando, e questo è il frammento numero 23, affinché una diade contenga tutte le cose, tutte commisurando. La triade contiene tutte le cose, le contiene non perché tutte le cose sono nella triade, ma perché la triade può formare tutte le cose che sono formate. Le cose che non sono formate in qualche caso avrebbero potuto essere, ma sono state scelte dalla triade stessa. La triade sceglie seguendo la propria volontà e le proprie determinazioni in base al proprio divenuto. Nello scegliere la triade produce delle cose, produce un presente che è frutto anche delle proprie scelte. La triade contiene l'esistente in quanto la triade costruisce l'esistente in relazione a tutte le triadi che con lei costruiscono se stesse. Costruendo se stesse si adeguano alle cose producendo cose nuove e nuove situazioni che al veggente possono apparire come contenute nella triade quando invece sono un prodotto delle scelte della triade. La scelta della triade produce condizioni e situazioni nuove, modificando se stessa e le triadi che le stanno attorno, modificando la situazione in cui le triadi, commisurando, si adattano trasformandosi. Ed ecco che la triade diventa un soggetto cosciente e consapevole, che definiamo Dio in quanto la necessità che l'ha generata si è trasformata in volontà e l'intento universale si è trasformato in intento soggettivo. Ed ecco che la triade separa se stessa consapevole dall'inconsapevole circostante. Nel separare se stessa dall'inconsapevole circostante, la triade soggetto, definita nello spazio, forma una triade del tempo, la triade del mutamento. Il processo di trasformazione della triade Dio determina le relazioni attraverso le quali espandere se stessa, riconosce se stessa come soggetto diverso dall'oggettività che la circonda ed agendo sull'oggettività trasforma se stessa, essere, non essere, divenire. Quando la triade riconosce altre triadi, la qualità delle relazioni cambia, in quanto si possono sommare volontà ed intenti diversi e specifici come rappresentazione dell'intento assoluto, la costruzione della coscienza universale, ma la relazione è sempre definibile come essere, non essere, divenire. Questa triade temporale si fonde con la triade spaziale, dove un soggetto, riconoscendo se stesso necessità, è se stesso necessita per continuare le proprie trasformazioni la fusione con soggetti diversi, uguali, complementari, un po' come avvenne quando un essere unicellulare si fuse con altre cellule per diventare un essere pluricellulare e migliorare i processi costruttivi della propria coscienza, sia per sé che per migliorare le possibilità dell'oggettività in cui viveva. La fusione della triade spaziale con la triade temporale porta alla nascita di una triade che definiamo soggetto-soggetto-divenire, dove la somma dei soggetti determina una coscienza che comprende le coscienze che la compongono e attraverso questo una sua coscienza con la quale continua la relazione sia spaziale che temporale. Tutto è triade e la triade contiene tutte le cose, in quanto tutte le cose sono emanazione della triade stessa. Allora, noi abbiamo delle altre triadi in realtà, cioè quelle che vi ho detto adesso, necessità, intento, volontà, è la triade fondamentale di ogni coscienza, ma ogni coscienza non è sempre uguale a se stessa, ogni coscienza va in trasformazione continua, essere, non essere, divenire è il movimento della trasformazione della coscienza. E lo abbiamo sempre universalmente questo processo. In realtà abbiamo anche degli altri processi che sono triadici, che si possono vedere come triadici, ed è carica-scarica del rilassamento, la triade o quadriade, a seconda se si vuole leggere reichiana, che è il processo di dilatazione delle tensioni della coscienza e del suo sviluppo, cioè noi quando stiamo per fare qualcosa ci carichiamo, in realtà ci carichiamo di energia, ci carichiamo di tensione, poi affrontiamo la cosa e scarichiamo la nostra energia, la nostra tensione, dopodiché una volta risolta la contraddizione andiamo in rilassamento. Questo processo di carica scarica non è che scarichiamo la stessa quantità di energia che abbiamo caricato, in realtà questa costruisce un'esperienza che ci carica, cioè noi ci carichiamo ogni volta che affrontiamo una contraddizione, per cui esistono altre triadi su cui viene costruito l'infinito, su cui viene costruita l'oggettività, però quando il veggente altera la percezione, la triade fondamentale che gli permette di riconoscere una coscienza di sé, cioè un Dio, da un non Dio, cioè da una non coscienza di sé, è necessità, intento e volontà. Essenzialmente il subcolore che vede nelle linee di tensione è quello della volontà, la volontà specifica, la qualità della volontà, ma questo è un altro discorso ancora. Bene, io con gli oracoli caldaici per oggi mi fermerei qui. Questo discorso di necessità, intento e volontà andremo avanti sempre a ripeterlo per un sacco di tempo. Perché questo? Perché cambiando il concetto di nascita della coscienza, il concetto cosmologico, noi cambiamo anche il concetto di guardare il mondo. Cioè, dal concetto della cosmologia, dal concetto della nascita dell'universo, dal concetto della formazione delle coscienze, noi cambiamo il nostro modo di rapportarci col mondo. Se io dico le coscienze, gli dèi, gli esseri umani nascono per necessità, intento e volontà, cioè questa è la triade che forma la loro coscienza, perché questa è una qualità della materia, una qualità dell'esistente, significa che io per migliorare me stesso devo migliorare la relazione fra me, la volontà e il mondo circostante, devo lavorare su di me e devo lavorare sul mondo. Se invece io dico il mondo è stato creato da Dio, significa che io non posso modificare la creazione del Dio padrone, perché la creazione del Dio padrone è assoluta e immutabile, per cui io non posso più lavorare per modificare me stesso, ma devo distruggere me stesso per sottometterlo al Dio padrone. Cioè la verità fondamentale della creazione ex nihilo, creazione dal nulla, non fa altro che sottomettere me a quel concetto, per cui io non ho più niente davanti, ho il vuoto, ho l'abisso, ho il nero, perché sto sottomettendo me stesso al Dio padrone, cioè il Dio padrone è la luce, è il Dio padrone che io, al quale io devo assoggettarmi. Se io invece cambio la concettualità della formazione dell'universo, cambio il senso delle cose, do un altro senso all'esistenza delle cose, quando io dico per esempio il concetto tutte le cose crescono per adattamento soggettivo alle variabili oggettive, significa che c'è una volontà intrinseca del soggetto di adattarsi al meglio a quanto esiste. Non esiste una volontà definita, ma esiste un percorso di adattamento del soggetto a quello che lo circonda. Naturalmente, se quello che lo circonda è formato anche quello di soggetti, anche loro effettueranno il loro adattamento, per cui tutto l'universo si muove per adattamento soggettivo alle variabili oggettive, qualunque siano le variabili, qualunque siano le coscienze, siano esse galassie, galattiche o quelle del virus. Per cui abbiamo un movimento universale. Allora, se io dico questo, significa che io devo agire al meglio rispetto al mondo che mi circonda, devo essere responsabile per costruire il mio essere, il mio corpo luminoso, la mia energia, per costruire, trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ma se io dico all'inizio del mondo c'è un Dio che determina, una volontà determinatrice, una volontà creatrice, allora io non devo più essere responsabile di quello che faccio, perché tutto quanto è delegato e demandato alla volontà creatrice, la quale si può divertire se mandarmi all'inferno per giocare con me, farmi reincarnare, cioè, tutte queste cazzate in pratica sono determinate dalla volontà creatrice. La volontà creatrice o la volontà determinatrice, a seconda di come vogliamo mettere, distruggono la capacità dell'essere umano, la capacità di qualsiasi essere di determinare se stesso. Cioè tutto è distruggibile, si può distruggere qualunque cosa, perché qualunque cosa si faccia, comunque non si può in ogni caso distruggere la creazione. Cioè la creazione è superiore all'essere umano, l'essere umano qualunque cosa fa non distrugge la creazione. Per cui è irresponsabile, l'essere umano è irresponsabile davanti al mondo. Mentre invece, partendo dal fatto che necessità, volontà e intento sono le qualità alla base della costruzione di ogni coscienza e di ogni consapevolezza, io devo usare al meglio la mia volontà per adattarmi al meglio nel mondo che mi circonda, scegliere al meglio per costruire me stesso e nello stesso tempo scegliere al meglio per costruire le condizioni migliori nelle quali io e gli altri possiamo esistere. Costruendo le condizioni migliori, non sempre le condizioni sono, come i cristiani dicono, perfette, nel senso che lo storione butta 10.000 uova nel torrente, di 10.000 uova nascono 3 storioni, 4 storioni, 5 storioni, ma quelle sono le condizioni al meglio, perché lui non potrà mai impedire che gli altri si mangiano le sue uova di storione, però magari migliorando invece di 10.000 può buttarne 12.000, magari invece di 4 nascono 5 storioni. Noi cerchiamo sempre di adattarci al meglio in quello che esiste la vita, proprio perché dobbiamo costruire al meglio noi stessi. Naturalmente viviamo in un equilibrio di adattamenti e in questo equilibrio di adattamenti c'è il gioco dell'essere natura. Cioè l'essere natura non potrà mai dire, non so, il piede deve avere il sopravvento sul cervello o il cuore deve avere il sopravvento sui polmoni. Dovrà sempre mantenere un equilibrio fra tutte le sue parti in modo di svilupparsi al meglio. Per cui, attenzione, siamo in un gioco vorticoso, in un brodo primordiale che è sempre in movimento e sta sempre ribollendo e noi siamo la sua parte. Bene, in questo momento allora, fermiamo gli oracoli caldaici, prossima volta continueremo col principio 24, col frammento 24 e andremo avanti moltissimo e facendo felice qualche radioascoltatore i concetti li martelleremo, anche spesso negli oracoli caldaici ho visto che il loro ordine va avanti, poi torna indietro, passa fra gli esseri della natura, fra gli dèi, nella cosmologia, inizia, poi torna, cioè non esiste un ordine preciso. Ricordiamo che i frammenti sono stati presi da quello che sono stati i commenti di Procolo, i commenti di Damascio e altri commenti al platonismo, cioè ai vari dialoghi platonici, al Timeo e tutti gli altri, insomma mi ricordo anche più. E in questi commenti ci sono questi frammenti inseriti all'interno delle frasi. Naturalmente questo personaggio qua, che ha scritto per la Burr, si è ricavato tutti i frammenti dandogli un suo ordine. E vi assicuro che questo ordine è veramente notevole dal punto di vista della stregoneria. Bene, Detto questo, mi prendo un altro minuto di pausa e poi vi comincio a leggere qualcosa. Prima di leggere della rassegna stampa che prenderò le telefonate, vi leggerò però un pezzo del Quan Tzu. Che cos'è il Quan Tzu? È già un libro dei taoisti. Perché vi leggo un libro dei taoisti? Perché è molto bello il Quan Tzu. Comunque vi leggerò questo racconto. È molto più semplice il Quan Tzu di quello che vi leggo io, eh. Quan Tzu dà degli elementi di meditazione molto molto più semplici. Perché ve li sto leggendo? Perché il Quan Tzu fa parte della triade dei libri taoisti, quei libri che possono essere tranquillamente sotto molti aspetti, non al 100%, ma sotto molti aspetti presi nel paganesimo politeista. Naturalmente noi non lo facciamo perché questo, perché il taoismo è abbastanza importante come sistema religioso in sé. E se noi prendessimo quei libri e li prendiamo, prenderemo anche le cose negative del taoismo. E questo non ci sta bene. Però vi leggo perché vale la pena di leggere tutti e tre. La regola celeste di Lao Tzu è uno. Il Quan Tzu, quello che vi leggo, un pezzo che vi leggo adesso, e il terzo sono i Qing, quelli che si possono fare anche come oracoli. Sono i tre libri fondamentali del taoismo, della filosofia taoista. Poi ci sono le pratiche sciamaniche, ci sono altre cose. Vediamo cosa ci dice Quan Tzu. Vi leggo il racconto 130, le pubblicazioni dell'Atea, no? L'intagliatore King aveva scolpito del legno per farne un supporto di campane. Quando questo fu finito, chi lo vedeva rimaneva incantato, come se fosse opera di esseri sovrannaturali. Il marchese di Lu venne a vederlo e chiese: «Con quale arte l'hai fatto?» «Il suddito è un artigiano», rispose quello. «Quale arte avrebbe?» «Tuttavia c'è una cosa. Quando il suddito s'accinse a fare questo supporto, non osò difettare di chi» — ricordiamo cos'è il chi, il chi è l'energia vitale — «e digiunò per rendere il cuore calmo. Dopo aver digiunato per 3 giorni, non osavo più pensare alle congratulazioni, alle ricompense, ai grandi e agli emolumenti. Dopo aver digiunato per 5 giorni, non osavo più pensare alla lode o al biasimo, all'abilità o all'inettitudine. Dopo aver digiunato per 7 giorni, avevo completamente dimenticato di avere le 4 membra del corpo. A questo punto non c'era più né duca né corte. Restava solo l'abilità estraniata da ogni incertezza o distrazione. Dopo di ciò andai nelle foreste montane ed esaminai con cura il tronco che fosse il migliore per qualità naturali. Allora vidi perfettamente il supporto e vi misi mano. Così il cielo si è incontrato col cielo. Sarà questo a far dubitare che l'oggetto sia opera sovrannaturale?» Questo è un raccontino del Quan Tzu. In pratica, cosa diceva questo? Cosa dice questo? A parte il discorso del digiunare, a parte questi discorsi. Il problema è questo: questo personaggio, questo artigiano, si è messo a fare un lavoro, ma per fare quel lavoro ha concentrato tutto se stesso per fare quel lavoro. Non gli interessava prendere i soldi, non gli interessavano le lodi, non... e ha dovuto mettersi nelle condizioni per estraniarsi dal mondo e per essere tutt'uno con quel lavoro. In quel momento lui poteva fare quel lavoro, e quel lavoro non era più un semplice fare, ma era un'opera di magia. Cioè lui ha costruito l'interazione fra sé e il mondo per riuscire a ottenere quel risultato. E quel risultato non è più opera di un lavoro, ma è un'arte di magia. Per cui dico lasciamo perdere il digiunare, eccetera, perché è una pratica specifica, è un modo specifico di dire. Però quando noi ci apprestiamo a fare un'operazione di magia che è così importante, dobbiamo prepararci. Dal punto di vista del paganesimo romano diremmo: noi dobbiamo lustrarci, dobbiamo lustrare i nostri attrezzi, dobbiamo lustrare la nostra mente, dobbiamo lustrare il nostro corpo, la nostra energia vitale, dobbiamo prepararci per essere tutt'uno con l'oggetto che andiamo ad affrontare. In questo caso parla invece di digiuno in questo senso. Naturalmente noi non siamo d'accordo con questo, cioè non siamo d'accordo con le pratiche. Però l'importante è preparare tutto se stessi per per raggiungere l'obiettivo. Raggiungere l'obiettivo, comunque sia, l'arte magica è già stata fatta perché abbiamo preparato noi stessi. La preparazione di noi stessi è l'operazione di magia. A questo punto può ben dire così il cielo si è incontrato col cielo, cioè il cielo che aveva dentro, che aveva lustrato, che aveva preparato dentro di sé, si è incontrato col cielo dell'oggettività che lo circonda ed ha portato il risultato all'intento che lui aveva. Ma l'intento non era più solo l'intenzione della ragione, era diventato un suo fare magico. E questo è un racconto di Quan Tzu. Un giorno o l'altro ve ne racconterò degli altri racconti di Quan Tzu. Bene, detto questo, passiamo pure alla rassegna stampa di oggi. La rassegna stampa. Cosa ci serve a noi la rassegna stampa? Ci serve essenzialmente per definire il male, per definire cos'è la pratica della religione cristiana, della religione cattolica. Vediamo un attimo dalla Repubblica. La Repubblica del 6 maggio 1999. Naturalmente, se qualcuno vuole telefonare, prendo le telefonate, anche se sapete come la penso, no? Dalla Repubblica del 6 maggio 1999 e l'inserto Salute. Dice, il caso, non ci fu trapianto per un miracolo e per cialtroneria. Il giovane si svegliò dal suo sonno profondo e quelli che gli erano intorno gridarono al miracolo. Il giorno successivo un professore di fama, Raffaello Cortesini, senza ascoltare le parole dei medici curanti, dichiarò solennemente che l'evento aveva qualcosa di sovrannaturale. D'altronde, come poteva essere diversamente? Con la vicenda, con la vicina beatificazione di Padre Pio, il miracolo era nell'aria e tutti i mezzi di comunicazione di massa, con in testa televisioni pubbliche e private, spiegarono agli italiani che di evento divino si trattava. Poi si scoprì quello che già si sapeva, ma che era stato dimenticato, perché altrimenti la verità dei fatti non avrebbe permesso all'informazione di gonfiare e di stravolgere l'avvenimento. E così fu chiarito che il giovane è ricoverato all'ospedale ospedale maggiore di Modica, Giorgio Rinzivillo, si era risvegliato anche perché il suo stato di coma profondo non era irreversibile. E conclude l'articolo, nessuno rifletteva sulla superficialità delle notizie fornite dai medici che assistevano il ragazzo e sulla disinformazione di alcuni media nel raccontare l'accaduto. Insomma, quel giorno, mentre un giovane era in gravi condizioni, si consumò il matrimonio tra cialtroneria e soprannaturale. Mi ricordo un attimino la notizia, diceva, gli hanno dato il santino di Padre Pio e subito è guarito, avevano già preparato per spianto di organi, lo stavano già strapiantando. Questa si chiama cialtroneria, e cialtroneria sono tutti gli interventi attribuiti al cosiddetto Padre Pio. Cialtroneria. È solo una questione di furbizia. In questo caso sono stati un po' rozzi, ma sono tutti cialtronaggi. Dopodiché sfido sempre qualcuno a provare il contrario. Uccisa dall'ex marito davanti alla discoteca. Ovvio. Sì? Prova di queste. Uccisa dall'ex marito davanti alla discoteca. Salzano, una donna è stata uccisa ieri sera dal marito a colpi di pistola all'uscita da una discoteca di Salzano, nel Veneziano. Sta donna, ammazzata dal marito. Perché il marito l'ha ammazzata? Perché il marito si sentiva solo come un cane. Pronto? Ecco qua, è una cialtroneria, non è solo l'articolo, ma anche questo testa di cazzo che sta qui rompendo le palle, perché è un testa di cazzo, è solo un testa di cazzo cattolico può fare queste cose. Una donna è stata si sentiva solo come un cane. Cosa è successo in pratica? È successo che il Dio padrone ha avuto un'altra vittima. Lui doveva per forza sentirsi padrone della donna per esprimere che il Dio era padrone di se stesso. Per dire che il padrone e che il Dio era padrone di lui, lui doveva, per essere uguale al Dio padrone, doveva necessariamente esercitare il proprio essere padrone. e esercitava il proprio essere padrone sulla moglie. Ma siccome la moglie si è sottratta e l'ho mandato a quel paese giustamente, perché probabilmente ne aveva le scatole piene, lui non ha trovato niente di meglio che riaffermare di essere ad immagine e somiglianza del Dio padrone e l'ha ammazzata. Se questo omicidio e questo modo di essere e questo modo di rapportarsi davanti alla vita è caratteristico dei cattolici. I cattolici possono agire in questo modo soltanto perché si identificano col Dio padrone e non hanno nessun'altra possibilità. Possono solo ed esclusivamente fare questo. E questo produce l'educazione cattolica, cioè l'educazione cattolica produce la tendenza all'omicidio. Ma andiamo ancora a vedere un'altra cosetta ancora, no? Cammina la statua della Madonna, Repubblica del 9 maggio 1999. Vibo Valentia. A Spilinga, nel Vibonese, si sta gridando il miracolo. La Madonna, detta della fontana, posto in una nicchia scavata in una grotta naturale, sarebbe stata vista uscire dalla sede e camminare. Adesso tutto il paese vi si reca in pellegrinaggio. Ai 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 ai, paloma bianca. Il problema è un altro. Il problema è che le visioni fanno parte della vita. L'alterazione della percezione fa parte della vita. Il contagio emozionale è una malattia dei cristiani, perché i cristiani non possono far altro che rincuorarsi a vicenda che queste cose esistono. E purtroppo cosa succede? Purtroppo succede che gli imbecilli vengono invece sottomessi da queste cose, ci credono. Sono talmente vogliosi di avere una Madonna davanti alla quale mettersi in ginocchio, un Dio padrone, un pazzo di Nazareth davanti al quale mettersi in ginocchio, sono talmente vogliosi di tutto questo che sono pronti a credere a qualsiasi cosa. Ma è la loro distruzione, cioè la distruzione della loro capacità di usare volontà ed intento per costruire se stessi. Vabbè, della colpa di nascere donna, martedì 4 maggio 1999, i telefoni sono due, c'è anche il 700-838. Tanto sul 700-700 è sempre il solito imbecille che continua a rompere le palle, ma è una costante sistematica di questa trasmissione. La colpa di nascere donna, dalla Repubblica del 4 maggio 1999. Schiave del 2000, Sagaya Lakshmi e Mehena sono tre giovani donne indiane, non hanno ancora 30 anni, vivono nella bidonville di Bombay, sono state torturate dai loro mariti con vistose bruciature su tutto il corpo. Cioè le religioni rivelate da quando sono diventate potere, il potere le ha rigenerate, cioè ha rigenerato se stesso attraverso la religione rivelata. Ha imposto anche a condizioni o a concezioni diverse della vita di sottomettersi a quelle che sono le religioni rivelate. Per cui facendo questo non ha fatto altro che distruggere qualsiasi altra concezione della vita che sia diversa da quella che è la religione rivelata. Va bene. Fai pure. Passiamo a un'altra cosetta. Il Papa in Romania. A proposito, vi ricordo sempre che c'ho sempre il solito imbecille testa di cazzo sotto telefono, per cui se volete telefonare al 7700 838, a 049 700 838 è sempre libero. Il velo dell'Islam minaccia la democrazia in Turchia, no? Una parlamentare si è presentata con il capo coperto. Il velo dell'Islam minaccia la democrazia. La sconfitta elettorale del partito filo-islamico della virtù alle elezioni del 18 aprile scorso aveva fatto pensare che la minaccia fondamentalista fosse uscita. E invece si stanno presentando in maniera sempre più forte e sempre più violenta. E naturalmente c'è uno scontro in Turchia per imporre la legge islamica a livello statale. È uno scontro che sarà sempre più forte e sempre più violento, perché purtroppo la costruzione di quello che è il laicismo di uno Stato, il laicismo di una società, sarà sempre più difficoltoso. Perché questo? Perché la violenza delle religioni rivelate è la violenza degli assassini, è la violenza di chi costruisce campi di sterminio, è la violenza di chi alza roghi, è la violenza di chi fa le guerre di religione, è la violenza di chi dice o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, esattamente come il macellaio di Sodoma e Gomorra o quel povero pazzo di Nazareth. Purtroppo viene imposto ai bambini, perché la religione cristiana, la religione cattolica, può solo imporre se stessa ai bambini, mettere in ginocchio bambini, stuprare bambini, l'unica cosa che è in grado di fare. Sono talmente vigliacchi i cristiani che non hanno nessuna capacità di guardare in faccia la vita. Bene, geloso stermina la famiglia. E questo qua è un miracolo di Padre Pio. Uccide la moglie e figlie dopo il pellegrinaggio. La Repubblica 040599. Allora, sto personaggio con una famiglia è andato da Padre Pio, ha insegnato alla moglie a mettersi in ginocchio, ai figli a mettersi in ginocchio. Dopodiché, quando ha avuto il sentore che non si mettevano prettamente in ginocchio, ha pensato di ammazzarli tutti. Perché? Perché lui è immagine e somiglianza del Dio padrone. Essendo ad immagine e somiglianza del Dio padrone, li ha ammazzati tutti. Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Ah, c'è sempre quel testa di cazzo qua sotto al telefono, eh? Per cui ricordatevi che il 700 e l'838 è libero. 049 700 838. Dopodiché questo personaggio passa anche da un telefono all'altro per bloccare le telefonate. Però se non telefonate è meglio, eh? Vojtila a Bucarest. Vojtila a Bucarest. Vi ricordate? Sì, pronto? Ciao Paolo.
Ciao. Oh là là.
Comunque bella gente questa.
Questo qua è sempre qua. Questa.
Bella gente.
Comunque, mi si manda in uno, si mette una telefonata.
Vedi se sei cazzo.
Bella gente.
E l'unica cosa che sono in grado di fare, l'unica cosa che sono in grado di fare è sciacallare la vita.
Meraviglio Claudio. Puttala in vasca, che è la miglior cosa, perché questa gente qui merita solo merda. Ciao e ti abbraccio.
Ciao, ciao Giampaolo, ciao, grazie.
Allora, sì, in effetti è...
È molto semplificato, il potere.
Pronto?
Pronto, sei me? Dimmi! Ciao Antonio, saluto!
Ciao!
Buondì! E mi prima, che aveva manca Franco, ti disse vera, se Dio, che ti ieri hai insieme con
lui.
Niente, mi vuoi dire una roba? E allora, come si spiega che, cioè, mi sono di ascoltare un po', secondo ci appara poco?
Sì!
Perché mi trovo qua a strada, così ero sui posti dove non ti sentiva. Dunque, va un po' con calma. Mi sono di ascoltare quello che ti dici, no? Ad esempio ti ho detto l'uomo che cago qua a sua moglie, ho letto anche i miei giornali riguardo a quello,
sì.
E usia come si come gli abbia. Come si che ti puoi spiegare sempre nei termini tuoi, ad esempio un famoso maso, quello da Verona, che con due suoi amici e cago qua suo padre e sua mamma, cioè nel settore religioso, tutte che robe là, come si che ti avvedi di sta roba qua, non c'entra niente religioso. Io padrone, che roba, non era mia sua moglie, era suo padre e sua mamma, cioè,
sì, sì,
adesso non volia, vabbè, Claudio, adesso no, ti ritiri tutto partì, cioè, nel senso, non ti puoi fare pesare Dio padrone tutti quanti coppa, che c'è di problemi, è gente da via qua a testa, che c'è tante storie, non so, puoi adesso ciappali tutti quanti su un livello, Dio padrone, mi so paron qua, mi parò là, che c'è tante situazioni, non ti puoi ciappare tutte quante, metterle tutte su una linea, come che ti dici, sì, che ti capisco, perché bisogna andare a individuare i motivi, non so, puoi metterli, come il discorso di ieri infatti prima, ti capisco, non so se mi so spiegare. Ecco, come c'è che devi di coinvolgere due suoi amici, compare, sua madre,
te lo dico per l'aria.
Comunque metto tu l'aria, mia.
D'accordo, ciao.
Il problema dei boccia che va a occupare il Palma è l'incapacità delle persone, il fatto che le persone non hanno la capacità di costruire il futuro. Cioè, sti qua di Verona, non so, credo sia l'episodio De Maso, che te ricordi, una roba del genere, no? il Gendarco pare sommare del figlio, perché così il figlio poteva comprarsi a Ferrari, poteva venire in possesso della casa, dei campi, che valeva milioni. Cioè è il vuoto che viene costruito dentro l'individuo quando l'individuo viene sottomesso al macellaio di Sodoma e Gomorra. È ovvio che dici tu che sei tanti casi, i casi sei tantissimi, però ricordi sempre che in questo sistema sociale che noi altri vivemmo, è retto dal cattolicesimo, cioè tutti i principi. Al bambino non si insegna a memoria la Costituzione della Repubblica Italiana, non si insegna a memoria il codice penale o il codice di procedura penale, gli si insegna a memoria a pregare, a sottomettersi, a quanto Zebeo è bravo Dio, a quanto Zebeo è bravo sto pazzo. Cioè, nel senso che se che dice, tu sei creato ad immagine e somiglianza di Dio, tu non puoi costruire te stesso. Cioè, se si insegnasse al figlio, guarda, adesso te 10 anni, ma domani che ne avrai 12, dopo te ne 13, dopo te puoi costruire te stesso, te puoi costruire la vita, te puoi risparmiare e investire, te puoi avere i soldi per fare queste cose. Cioè, anziché insegnare le trasformazioni che avvengono nella vita, si insegna che l'uso è a immagine e somiglianza di Dio. A sto punto, in questo sistema sociale, con altre sollecitazioni che arriva avanti, bisogna avere gli schemi, bisogna appropriarsi delle cose, bisogna avere quello che manca e quello che si ritiene che può soddisfare i nostri bisogni. Ma i nostri bisogni non sono più quelli di costruire la vita, ma sono quelli di distruggere se stessi, quelli di accontentarsi di quel che è adesso. Per accontentarsi di quel che è adesso succede tante robe. Ovvio che non tutti rispondono nello stesso modo, ma c'è un elemento di base che porta le persone a essere incapaci di costruire la vita e nello stesso tempo a ricorrere a queste cose. Sì, pronto?
Ciao.
Ciao. E ti, mi vorrei sapere chi che te è che ti protegge per parlare così, perché se sta Piero, Paolo e tutti qui che ti mai dici ti, mi vorrei sapere ti da chi ti sei protetto da fare questi discorsi qua. Mi piacerebbe proprio te mi spiegassi.
Te lo dico?
Sono una testona, non capisco niente. Ciao.
D'accordo, ciao.
Allora, chi è che mi protegge a me per fare questi discorsi? Allora, intanto ci sono tutte le donne che sono state messe sui roghi. Poi c'è stato Giordano Bruno, ci sono state le lotte sociali, ci sono stati i sopravvissuti dei campi di sterminio, ci sono state tutte quelle persone che hanno chiesto libertà dal 400 fino ad oggi. Tutte queste persone sono vissute perché io esistessi. 200 milioni di schiavi dall'Africa sono stati ammazzati, torturati, portati a fare schiavi in America solo e hanno combattuto, hanno tentato di esistere, cioè, solo perché io esistessi, solo perché io da questi microfoni continuassi a sviluppare il pensiero di libertà. Io sono il prodotto di tutto quello che è su tutto il respiro di libertà che ha attraversato la storia. Se io non facessi questo, tradirei quel respiro di libertà. Sì?
Ciao.
Migliore risposta non potevi dare, è un qualcosa di sublime, quello che hai detto è musica veramente, e questo dovrebbe smascherare anche la merda cattolica. Ti saluto Claudio, grazie.
Ciao a te, grazie a te.
E questo io lo faccio e non posso fare a meno di fare questo, per cui mi troverai sempre nel tentativo di fare queste cose. Sì, probabilmente un giorno queste cose non potrò più farle. Sicuramente potrà succedere qualcos'altro, ma io continuerò sempre a fare. Sì?
Pronto?
Bene, andando avanti ancora. Wojtyla Bucarest sognando la Russia. Ve la ricordate la guerra iconoclasta? Ci sono dal 1054 o 1094, non mi ricordo più esattamente la data. Si sono ammazzati, ve l'ho letto a proposito nel Gesù di Nazareth e l'infamia umana, c'è un pezzo che parla a proposito di questo. Si sono ammazzati, sgozzati, hanno fatto i concili dove un concilio condannava quelli che volevano le immagini, un altro concilio invece condannava quelli che condannavano le immagini. Sì? Sì, parla?
Sono Mauro, chiamo da Treviso. Dimmi. Io sono un cattolico sinceramente, ma di sentirmi dare da te del vigliacco per radio non è che mi vada tanto, anche perché io non ti conosco, non sono un vigliacco, non so.
Benissimo, è una tua scelta.
No, è una tua scelta. La scelta tua, quella di essere vigliacco, allora, a dire qualcosa, se, dalla radio,
allora,
quando
nel nostro
ordinamento, guarda, io
Nel nostro ordinamento giuridico, nel nostro ordinamento giuridico c'è il concetto di partecipazione morale. Chiunque aderisce a un sistema di pensiero è responsabile di tutto quel tutto ciò che quel sistema di pensiero propina. Ora, siccome i cattolici hanno al loro centro il macellaio di Sodoma e Gomorra, sono responsabili di strage e di genocidio. Questo è il sistema giuridico.
Io parto dal principio che tu di persone, giusto? Fai un ragionamento imperniato sulla persona. Tu non
ideologie, non persone.
Io sono di religione cattolica e tu mi dai del vigliacco. Per quale motivo? Non ho capito.
Perché
quando
sei un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra. Perché metti in ginocchio bambini, perché battezzi i bambini. Perché non hai la capacità di usare la tua religione per costruire libertà, ma devi sottomettere
io
per forza.
Non solo non sottometti i bambini, ma sono un educatore, ho lavorato
il battesimo che cos'è?
Con i bambini. Ho fatto
il battesimo che cos'è? Il battesimo che cos'è? Non diciamo cazzate! Il battesimo che cos'è? Non è forse una sottomissione al bambino?
Lavorato
che cos'è questo? Hai il diritto di stuprare, il diritto di costruire campi di sterminio?
Tu che cosa fai?
Questo non ha importanza, io combatto chi cerca di mettere in ginocchio chi non si può difendere.
Vabbè, allora se questo
e questo
non è
un atto di vigliaccheria. Quando è più forte mette in ginocchio il più debole, è un atto di vigliaccheria. Quando è più forte alza i roghi per bruciare chi non può difendersi, è un atto di vigliaccheria. Tutti quelli che aderiscono a questo sistema di pensiero sono dei vigliacchi.
Sono i signori che oltre a fare i roghi impalavano e ne facevano di tutti i colori, e su questo hai perfettamente ragione. Però ti ripeto, non puoi condannare
io condanno chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, condanno chi adora il pazzo di Nazareth, condanno chi usa la truffa per mettere in ginocchio bambini. Ma questo è un atto di vigliaccheria dal mio punto di vista. Dopodiché ho una tonnellata di materiale per dimostrarti questo. La Corte di Cassazione ha detto che i cattolici devono rispettare le altre religioni e se combattono le altre religioni devono dimostrare quanto dicono. Quello che io dico posso dimostrarlo a tonnellate.
Ma
a tonnellate. E sono 1600 anni di storia che lo dimostrano.
Io sono una persona, non sono i cattolici.
No, no.
Sono una persona cattolica.
Un cattolico non è una persona, è un'ideologia.
Se permetti, il cattolico è l'essere cristiano, è non è un'ideologia, è un'ideologia.
Come no? È un'ideologia di morte,
è una religione.
È un'ideologia che distrugge il sistema sociale.
Ma scusa, secondo te che differenza c'è tra religione e ideologia? Per me è abissale.
No, perché la persona si sottomette a qualcosa.
Rinuncia
a se stessa per prendere una verità.
Un certo crisma di vita.
Certo, ma infatti questo è questo sistema di vita che è da vigliacchi. E questo è il punto. Cioè, questo
guarda,
sistema
intanto
di vita che tu esalti è da vigliacchi.
È da vigliacchi perché, scusa?
Perché è una rinuncia a favorire il sistema sociale per mettere in ginocchio chi non si può difendere.
Io aiuto chi non si può difendere. Non metto in ginocchio, io aiuto chi non si
no,
può difendere.
No, non è vero. Tu
quando
costruisci
parte della
quando
mia
il macellaio di Sodoma e Gomorra
della mia giornata ad aiutare chi è in situazioni di difficoltà quando e non lo faccio in nome di Dio,
no,
lo faccio in nome mio.
No, lo fai per distruggerlo.
Come persona ad aiutare.
Lo fai per distruggerlo. Perché prima
per
di aiutarlo devi costruire la miseria.
Accidenti, allora è vero, dovrò lasciar perdere tutto, allora evidentemente hai ragione tu.
Indubbiamente.
Bisogna lasciare i poveracci dove sono.
No, bisogna costruire la miseria. Questo è importante, e bisogna togliere le cause, non fare la carità. Fare la carità è da vigliacchi,
no,
togliere le cause da uomini.
Non sto parlando di fare la carità, assolutamente, sto parlando di tutte quelle milioni di persone che si ingegnano.
Che sono state messe in miseria, è stata distrutta l'Africa, è stata distrutta l'economia africana, è stata distrutta l'economia asiatica, è stata distrutta l'economia americana latina, sono stati sterminati i popoli interi per
queste
costruire la miseria e adesso si
aiutano. Non dalla religione cattolica, o meno, forse anche aiutate dalla religione cattolica, ma soprattutto dal modello capitalista.
Abbiamo miliardi di morti, per piacere, solo in America abbiamo portato 250 milioni di schiavi neri africani, distruggendo tutte le economie, tutte le relazioni col mondo per permettere ai missionari di fare i porci, perché questo
no,
è stato il motivo.
Sinceramente i negri sono stati portati per permettere ai capitalisti americani di farli lavorare.
Sono cattolici, la mentalità è cattolica, quella del Dio padrone, io sono il Dio padrone è quello che gli ha detto loro, noi siamo i padroni. Questa è la mentalità da vigliacchi che era fondamento delle istituzioni. Non è il capitalista americano, è il cattolico che fa questo, è il
ma
cristiano
che
fa questo.
La religione cattolica non si è mai posta con Dio che dice io sono il padrone.
Dio, il Dio biblico dice al cattolico non lasciare che strega viva, e hanno fatto dai 6 ai 10 milioni di donne bruciate vive. Se questo non è un atto di vigliaccheria, che cos'è?
ti ripeto, è vignaccheria. Un'analisi al di fuori tutti i periodi storici, perché no, certamente è facile condannare, no, anzi, sicuramente è condannabile, però
l'analisi non è fuori dai periodi storici, l'analisi è ideologica. Tu puoi fare un'analisi di periodi storici?
Fammi l'analisi ideologica anche dei vari signorotti medievali. Fammi l'analisi dei comunisti.
Sono cattolici.
Fammi l'analisi ideologica dei democristiani degli anni 50.
Sono cattolici.
Devi fare un'analisi di tutti, ne resta ben poco se ragioni in questi termini, sai. Perché ognuno ha le sue colpe.
Questo condivido con te. Che resti ben poco ragionando in questi termini, sono d'accordo con te, su questo sì. Infatti io sono qui grazie a milioni di persone che sono state stuprate proprio dal cristianesimo, ma dal macellaio di Sodoma e Gomorra, dal pazzo di Nazareth e tutti quelli che identificandosi con questi hanno costruito la miseria e alimentano la miseria, perché la miseria continua ad esistere, così loro sono soddisfatti.
Ma vabbè, tieni pure le tue ragioni, io tengo le mie, insomma.
Ovvio, d'accordo.
Arrivederci.
Arrivederci.
No, allora, c'è questa cosa da dire comunque. Esistono tantissimi cattolici cristiani che sono convinti di fare del bene, cioè nel senso sono convinti di aiutare delle persone. Sono convinti che quello che fanno sia prezioso per le persone. Un attimo, solo dopo rispondere alle telefonate, portate un attimo di pazienza. Però la convinzione non è che gli permette a loro di essere ciò che loro esprimono, ma la loro convinzione è negativa rispetto alla vita, perché loro non rimuovono le cause, ma mantengono costanti le cause per poter fare la carità. Pronto?
Io volevo soltanto fare una piccola precisazione dalla parte lì. Io Radio Gamma 5 l'ho sempre conosciuta come una radio aperta al pubblico, no? Dove ognuno poteva così rilassare le proprie idee, giusto o sbagliate che fossero. Secondo me c'è una grande caduta di tono in questa radio, perché sentendo parlare la sua persona, non so come si chiami lei, non lascia assolutamente spazio a un interlocutore che comunque, se la chiama, non ha il potere che ha lei dietro quel microfono, quindi può zittire chiunque. Questa è la prima analisi. La seconda analisi, non credo che sia giusto dal suo punto di vista condannare altre fonti comunque che siano di religiosità oppure di ideali, perché proprio nel comunismo e nel socialismo c'è una parola che si chiama non tolleranza, perché già il tollerare è una brutta parola, ma comunque è socializzare, cioè socializzare vuol dire apportare a sé tutte le ragioni di un'altra persona. Questa è socializzazione, cioè rispettare le idee altrui, non urlando oppure dicendo macellaio di Sodoma e Gomorra oppure il disgraziato di Nazareth, il pazzo di Nazareth. Sono secondo me degli epiteti, degli improperi.
Senti amico mio, tu, io adesso ti metto giù.
Che sei proprio il classico tipo, no?
No, io adesso ti metto giù, questa è una grande... Allora, scusa, se tu non sai la differenza fra un insulto è una affermazione concettuale, che stiamo parlando da 130 trasmissioni, tu vai a pigliartela dove che va bene, perché tu non ti permetti a me a dirmi che io sto insultando qualcuno. Chiaro? Pronto?
Sono Marco. Ciao Marco. Posso dire una impressione solo nella discussione che hai avuto, non con questo signore ma con il precedente? È che io non entro nel merito delle vostre due, difendete due posizioni, no? Ma quello che mi lascia veramente... come si può dire, quasi incredulo, è quando tu ti riferivi per esempio a un passo della Bibbia, no? Non lasciare che strega viva, dietro a questo ne hanno fatti milioni di morti e sto signore che parlava dall'altra parte diceva, beh, su questo ti do ragione, oppure vabbè, insomma, qua ci è andata male, abbiamo sbagliato. Ma io mi dico, ma quando fanno una riflessione del genere, come fanno poi a restare... Anche a mantenere ancora vive quelle idee che hanno, che dalla loro religione hanno tratto, non so, la moralità più giusta, hanno tratto gli insegnamenti più validi, hanno il massimo rispetto per il loro fondatore, e poi dicono, vabbè, insomma, ci sono scappati 10 milioni di streghe bruciate, o di, guarda che non erano solo streghe, sai, erano ebrei, omosessuali,
donne.
Hanno fatto di tutto. Guarda, ammettere a mettere all'interno della propria esperienza religiosa, perché la storia della religione cattolica io credo avrà più, ha più dei guai da riparare che delle, va bene, hanno fatto delle cose buone secondo loro, io dico nel senso che bisogna dare, quando tu hai uno dall'altra parte che ragiona in un altro modo diverso dal tuo, è per questo che la gente rimane, ma perché tu assolutamente non riconosci niente di quello che loro dicono, beh, per noi questo moralmente lo abbiamo fatto esatto. È il discorso, non è qua il problema, è quello che hanno fatto di moralmente infernale, dico io, che loro non si ravvedono, cioè loro non si rendono, fare 10 milioni di morti o fare campi di sterminio o dietro, non so, l'odio agli ebrei o tutto quello che hanno fatto, che tra l'altro hanno cavalcato parecchio anche il capitalismo, si sono dati una mano, ancora adesso la religione è a favore del capitalismo.
Scusa Marco,
dimmi.
Posso interromperti un attimo?
Dimmi, dimmi.
Quando ti dici che io non gli lascio parlare o io sono duro nei loro confronti,
sì,
tu prova a prenderti la lingua e chiuderla in una morsa di ferro, no?
So,
e tenerla là per dei giorni.
Sì.
Cioè, ma quello che io dico è quello che non pote dire Giordano Bruno, è la lingua strappata del Vanini.
So.
Sono le torture che tutti loro hanno subito.
Sì. Ma perché vedi, tu non hai nessun retaggio dietro, no, di costruzione religiosa che per esempio arriva addirittura a dire che uccidere una persona che per esempio odia la fede o parla male contro Dio eccetera, tu hai della, è una cosa giusta per loro in un certo senso, capisci? Tu hai delle persone che ti telefonano, che probabilmente esprimono un odio nei tuoi confronti, magari secondo loro anche giustificato perché dicono che tu sei, non so, fuori di ogni carità cristiana, che loro ti darebbero fuoco veramente, ti ucciderebbero se potessero, io sono convinto ti farebbero la pelle e sono convinti moralmente di fare una cosa giusta.
E ti assicuro che non farò mai niente per fargli cambiare idea.
Guarda che io ho fatto i miei passi, ora ho fatto anche i miei sbagli, ma io ero terrorizzato a volte da certi attacchi, avevo veramente paura e ho ancora paura, te lo giuro, ho ancora paura. Perché ci sono persone che quando si prendono un odio, no, e si definiscono cattolici, contro un'altra persona che secondo loro ha deviato dalla fede o ha rinnegato la fede o ha fatto quello che ha voluto, che tra l'altro è un diritto sacrosanto della persona umana di cambiare anche opinione, è un diritto sacrosanto di cambiare anche un'idea. Nella fede non esistono più nessun tipo di diritto, tu o credi o sei una persona da bruciare e loro ti scaricano addosso un odio che è impensabile, che in persone che hanno un fondatore della loro religione che ha insegnato a loro a dire amate i vostri nemici, queste cose loro non riescono neanche a leggerle. Probabilmente perché le leggono e passano via dritti.
Ah sì, ma indubbiamente.
No, no, loro questa cosa, loro credono di interpretare il cristianesimo o il messaggio del loro creatore e che poi fanno veramente una brutta figura. Non sono dei cristiani, chissà cosa sono queste persone. Io lo dico, mi sono tirato fuori da questa, per me è diventata una setta la religione cattolica. Perché non può dire ragione, il Papa non può dire abbiamo sbagliato. No, no, non esiste questa cosa nella religione. Quando il vostro fondatore ha detto non dovete, ma dovete amare i vostri, non dovete far del male, ha detto dovete, se è vero, cioè stiamo al loro gioco. Loro dicono che il loro fondatore ha detto che debbono amare i loro nemici. Tu osserva nella storia della Chiesa, per restare quella che è stata come istituzione, come organismo, come quello che vuoi, ha fatto fuori tutti i suoi nemici e ha insegnato a odiare i nemici, perché i nemici sono quelli che deviano dalla vera fede e qua siamo al massimo dell'umorismo. E allora voglio dire, è difficile che tra tu e un'altra persona che è cattolico ci possa essere un dialogo, è impossibile, perché secondo me anche il cattolico all'interno stesso della propria esperienza religiosa o di quello che è l'insegnamento del suo maestro ne ha fatta una di cotte e di crude. Loro stesso, se prima loro non mettono a posto queste cose, secondo me, e questo è l'unico rimprovero che faccio a loro, se non mettono loro a posto queste cose e non si fanno veramente loro ammazzare, perché a un certo punto è questa, sai, il loro fondatore si è fatto ammazzare, se vogliamo stare a quello che è scritto nel Vangelo, loro non si faranno mai ammazzare, ti fanno fuori e allora non si possono definire cattolici o cristiani, questo è il discorso, cioè io voglio vedere anche fisicamente che loro vivono il Vangelo, fatevi ammazzare se avete dei nemici, provate, fatevi ammazzare. Invece quando vi attaccano e vi dicono guardate che il vostro la vostra religione o il vostro eccetera, non so, ha fatto, non so, più danni o moralmente ha seminato odi eccetera. No, no, loro quando li tocchi su quel campo ti fanno fuori, c'è niente da fare, non si ragiona con loro.
Vabbè.
Ecco, tutto qua, guarda, ho espresso, comunque quando lui ha detto, il ragazzo di prima, beh guarda, vabbè qua ti do ragione, abbiamo ucciso 10 milioni di persone, insomma qua ti do ragione perché non abbiamo fatto una cosa giusta, e secondo me una, mi ha lasciato veramente di sasso, perché se danno un giudizio così superficiale a una cosa che è di una gravità spaventosa, allora vuol dire che loro sanno che le persone che hanno deviato dalla loro fede sono persone che stanno bene ammazzate, e questo che mi fa veramente paura è che questa mentalità loro l'hanno portata qui fino adesso, nel 2000, pari pari uguale identica, non l'hanno cambiata di una virgola.
Vabbè, Marco,
ciao, vai. Ti saluto.
Ciao, grazie, ciao.
Pronto?
Scusa Claudio.
Dimmi.
In sintesi, scusate, abbiamo sbagliato bersaglio. È quello che sta succedendo adesso. I cattolici stanno bombardando in Serbia scusandosi dei bersagli sbagliati. È così o non è così?
Beh, sai, io evito di parlare della guerra nei limiti della mia trasmissione.
Obiettivamente, no, no, ma dico, faccio un esempio banale, eh. Scusate, abbiamo sbagliato. Mm. Intanto ti ammazzano. È quello che hanno fatto da Giordano Bruno, eccetera. Ciao,
ciao. Ciao, ciao, grazie.
Ultimissima telefonata, pronto?
I comuni.
Ah, madonna, solito rompiscatole. Allora, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ci riascoltiamo alle ore 19, leggerò ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Per quanto riguarda l'ultimo, vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, scusate, casella postale 53 Marostica Vicenza. Per quanto riguarda l'ultimo radioascoltatore, il problema è questo, che questo qua viene a me, da me, a chiedermi di essere tollerante in una società civile e permette che i bambini vengano stuprati. Voglio vedere se questo radioascoltatore, che pensava di essere così tranquillo, che diceva che io insultavo il macellaio di Sodoma e Gomorra, io lo insulto, io lo definisco, non lo insulto, io non insulto nessuno, o il pazzo di Nazareth, io non lo insulto, io lo definisco, chiaro, e ho già dimostrato in tantissime trasmissioni che è una definizione e non è un insulto. Se questo radioascoltore ha coraggio di andare a voi, da Wojtyla a dirgli tu non devi stuprare bambini, questo io voglio vedere, non venire qua da Claudio Simeoni che ha i telefoni aperti a dirgli tu devi essere rispettoso davanti a chi? Davanti a chi stupra bambini, davanti a chi ordina i genocidi, davanti a chi ordina i massacri. No, io sono rispettoso della Costituzione della Repubblica Italiana, sono rispettoso delle leggi, non della vigliaccheria. Bene, vi do appuntamento per le 19, grazie per avermi ascoltato, vi leggerò ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. E grazie ancora e a risentirci alle ore 19.